Presente contributo mira ad evidenziare la figura, l'essenza e la funzione del diavolo all'interno della speculazione rosmignana, ponendo in rilievo in modo particolare la caratterizzazione del diavolo come potenza personale del male che tenta di separare l'uomo da Dio agendo come principe di questo mondo e principe dei demoni. Queste sono due espressioni che ritroviamo anche a livello biblico. In questo contesto specifico mi soffermerò su alcuni elementi basilari della demonologia rosmignana, la quale, pur presentando spunti di grande originalità, non ha suscitato particolare interesse da parte della critica otto e novecentesca. Ciò non deve affatto destare stupore, perché durante la progressiva mondanizzazione dei costumi e della cultura attuatesi in età moderna, il tema del demonio è stato arginato come problema ormai superato dalla spietata critica razionalistica e ridotto nella maggior parte dei casi ad un lontano e sbiadito ricordo legato ad epoche storiche passate e considerate ricolme di paure e di superstizione. Scrive al riguardo padre Remo Besse Roberti che un rifiuto molto diffuso e costante dell'esistenza del demonio ci sembra venga dal fatto che tradizionalmente esso era raffigurato come tutti sappiamo. In fattezze umane belluine, orrende, con corna, coda, artigli, forcone e via dicendo. A nostro parere, questa non è un'obiezione di gran conto. Infatti, nella concezione cristiana, il demonio è l'essere che assomma in sé tutto il male morale e di conseguenza l'infelicità totale, in tutta la sua bruttezza, il suo orrore, la sua perversione. La natura del demonio, ci spiega Rosmini, è sempre quella di ingannare. E le sue insidie si possono vincere solo con la prudenza di Cristo, virtù quasi del tutto scomparsa dalle odierne trattazioni teologiche filomoderniste, assieme a quelle dedicate un tempo al tema del peccato originale, segnatamente correlate ad una corretta esplicitazione della misericordia non svincolata dalla giustizia divina, per quanto Dio, afferma Rosmini, sia fra gli offesi il più buono e il longanime. Occorre rammentare, infine, che è stata gran parte della teologia modernista ad aver imprudentemente affermato la liquidazione, l'inesistenza e persino la morte del demonio, per quanto molti esperti demonologi ed esorcisti abbiano avanzato fortissime critiche al riguardo, muovendosi in perfetta conformità con i dettami della trattazione della Chiesa. Lo stesso Papa Paolo VI, in un intervento del 15 novembre del 1972, riferendosi esplicitamente alla realtà del demonio, affermava: esce dal quadro dell'insegnamento biblico ed ecclesiastico chi si rifiuta di riconoscerla esistente, ovvero chi ne fa un principio a sé stante, non avente essa pure, come ogni creatura, origine da Dio, oppure la spiega come una pseudo-realtà, una personificazione concettuale e fantastica delle cause ignote dei nostri mali. Si comprende quindi che l'opera di negazione del demonio, tesa a farlo dimenticare, ubbidisce ad una logica assolutamente contraria al magistero della Chiesa e alla tradizione biblica. Ma questo non ci deve affatto stupire. Dopotutto, citando Baudelaire, la maggior astuzia del diavolo è convincerci che non esiste. La tradizione cristiana sviluppa la dottrina dell'angelologia, cioè la scienza che studia gli angeli, a partire dalla Sacra Scrittura e dalle riflessioni dei padri e dei dottori della Chiesa. Questa scienza, trovandosi a metà strada, per così dire, fra teologia e filosofia, ha praticamente un meccanismo importante perché ci fa riflettere sull'aspetto della fede e dei dogmi che sono ritenuti validi dalla Chiesa. Ma vi entra anche la ragione, che si trova a dover argomentare circa la presente tematica con tutti i limiti che ad essa sono connaturati. L'angelologia, infatti, da un punto di vista filosofico, ha una grossissima, diciamo così, importanza, perché ci permette innanzitutto di comprendere che cosa sia all'interno di un discorso ben preciso. Ora, noi qui, se guardiamo, passiamo subito a questo passaggio, ci accorgiamo che in senso stretto Rosmini ne parla nella psicologia, nella sua prefazione, e ci dice che l'angelologia si distingue in tre parti. Tratta del problema concernente l'esistenza di intelligenze diverse rispetto a quella umana, tenta di stabilire quale ne sia la causa, cerca di definire quale ne sia l'essenza. Nell'ambito dell'angelologia vi è pure spazio per la demonologia, detta anche demortografia, che è la scienza che studia il demonio, o più in generale, lo studio dei demoni e delle loro manifestazioni. E non deve essere confusa con la demonolatria, che è propriamente la religione che venera Satana, e che rientra nel contesto abbastanza diversificato di quel fenomeno polimorfo, discusso e discutibile, riconducibile al satanismo, i cui adepti sembrano costantemente in aumento. Contrariamente a quanti sostengono, hanno sostenuto l'inesistenza di Satana e delle sue molteplici seduzioni, abbiamo dei risultati che ci fanno pensare. Questo è un modulo di iscrizione dell'Associazione Internazionale Satanica. E noi italiani non siamo da meno, perché c'è Unione Satanisti Italiani con questo motto. Se guardate, Libertas, Sapientia, Justitia, Veritas. La testimonianza resa dal noto demonologo inglese Henry Price, risalente agli anni 40 del Novecento, infatti, dimostra che solo a Londra, per circoscrivere l'indagine di una sola città, centinaia di uomini e donne di elevata cultura e di distinte famiglie adorano Satana e gli rendono un culto permanente. La magia nera, la stregoneria, l'evocazione diabolica, queste tre forme di superstizione medievale sono praticate oggi a Londra su una scala e con una licenza sconosciute al Medioevo. Ma se gli anni 40 possono sembrarci distanti, basta prendere in considerazione un fatto molto più recente. Lo scorso 19 dicembre, a Detroit, nello stato del Michigan, si è tenuta una pubblica cerimonia satanica sui gradini del Campidoglio di Lansing, nella quale è stata inaugurata una statua rappresentante l'idolo pagano Baphomet, sotto gli occhi entusiasti di molti seguaci del satanismo istituzionalizzato. Jax Blackmore, la direttrice e portavoce del Tempio di Satana di Detroit, ha annunciato in quell'occasione l'inizio di una nuova era per l'umanità, una sorta di Satanic Revolution, nella quale l'uomo, svincolato da ogni divisione religiosa e morale, potrà fare a meno di Dio una volta per tutte, ubbidendo a precetti chiarissimi. Totale libertà morale, spirituale e sessuale, liberalizzazione delle droghe, nozze omosessuali, aborto, eutanasia, eliminazione di tutte le da tutte le scuole degli insegnamenti cristiani, soprattutto cattolici, e introduzione dei nuovi insegnamenti satanici. Questo libretto per i bambini è stato consegnato in tutte le scuole. Che lo si voglia ammettere o meno, sono divenuti quindi tutti questi elementi fatti passare per diritti e autentiche libertà da molti governi e istituzioni. Si nega Dio per riaffermare un io, cosa assai vecchia, ma sempre di moda, che in realtà è l'affermazione delle miserie dell'umanità. Pare dunque quanto mai efficace al riguardo quanto avrebbe detto Chesterton: chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente, perché comincia a credere a tutto. Persino alla positività di questo umanismo esasperato e massificato, che sotto il vessillo di una libertà svincolata dalla verità, mostra oggi più che mai i segni distintivi di una generalizzata attività multiforme di chiara matrice oscura. Rosmini non scrive un trattato specifico sul tema del demonio o sul satanismo, ma il suo pensiero al riguardo, in perfetta conformità con il magistero ecclesiastico, è ricostruibile attraverso i diversi spunti e le differenti trattazioni sparse nelle sue opere e nelle sue lettere ascetiche, nelle quali emerge la costanza con la quale gli uomini debbano sempre stare allerta, perché nemmeno i santi, come vedremo, sono immuni dagli attacchi del demonio. Secondo l'angelologia cristiana, gli angeli sono creature spirituali, aventi caratteristiche proprie e funzioni specifiche legate al ruolo assegnato loro da Dio. Gli angeli sono spesso definiti in funzione della loro azione di messaggeri di Dio, in quanto suoi ministri nelle relazioni con l'uomo. L'angelologia cristiana, a partire da Dionigi l'Areopagita, distingue gli angeli gerarchicamente secondo un ordine corrispondente alla loro specifica funzione nell'ambito della creazione divina. La Chiesa non stabilisce come dogma di credere ad una suddivisione così specifica come appare quella proposta da Dionigi, ma afferma come dogma di fede l'esistenza degli angeli come nature personali e spirituali create da Dio, la cui credenza, dice Rosmini, risale alle più antiche memorie del mondo. Nel capitolo sesto del Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee, che porta come titolo «Della creazione degli angeli», Rosmini, in accordo con l'angelologia tomista, afferma che Dio, oltre a noi uomini e alle creature sensibili, ha creato anche degli esseri che non cadono sotto i nostri sensi e che si dicono insensibili, e questi esseri sono gli angeli. Gli angeli, per Rosmini, sono degli enti senzienti, spiriti puri, cioè spiriti non ordinati a formare la vita di nessun corpo, pure intelligenze. Queste creature spirituali presentano caratteristiche proprie, come si evince dalla psicologia, dalla teodicea e dalla teosofia, soprattutto in relazione alla complessa quanto affascinante dottrina concernente i principi corporei, grazie alla quale comprendiamo la netta differenza sussistente fra la natura umana e quella angelica. Scrive Rosmini che l'anima mia non è un angelo, perché l'anima mia forma la vita del mio corpo, e perciò ella è bensì uno spirito, ma non uno spirito puro come sono gli angeli, che, come spiega San Tommaso, occupano un posto intermedio tra Dio e le creature corporali. L'anima umana, che è quel principio primo del sentire, dell'intendere, che senza cessare d'essere uno, dice Rosmini, ed avere un'unica attività radicale, viene costituito da un sentito esteso e corporeo e da un inteso che è l'essere indeterminato, è posta quasi media fra gli angeli e le anime belluine, perché agli angeli manca il sentito corporeo e quindi vanno privi del principio del sentire animale e delle animali sensioni. Non sono passivi da corpi, ma sono attivi, e invece dei sentimenti animali posseggono il sentimento delle proprie attività e dei loro termini, mentre le anime belluine non sono altro che principi del sentire corporeo disgiunti dall'attività intellettiva. Secondo Rosmini, quindi, la natura angelica differisce certamente dalla natura umana per un diverso e più acconcio sentimento di cui è dotata e conseguentemente per una natura e una quantità diversa di cose naturalmente percepite, ma non per una diversa intuizione. Questo perché gli angeli hanno un sentore immediato dell'intuizione dell'essere, mentre noi uomini, che pur pensiamo l'essere in modo universale, dice Rosmini, in quanto nasciamo con l'idea dell'essere innata nella nostra anima, non ci badiamo che assai tardi. I demoni cosa sono? Sono anch'essi degli angeli, ma decaduti, che Rosmini non esita a definire sozzi, in quanto divenuti tali, cioè impuri al cospetto di Dio, proprio a causa del loro peccato e della loro azione seduttrice nei confronti della natura umana. Questi angeli decaduti sono al servizio del demonio, sicché presentano caratteristiche simili a quelle degli angeli, per quanto risultino totalmente privi di carità. Anche i demoni presenterebbero una specie di gerarchia, certamente non più ordinata alla grazia che hanno perduto, ma in quanto subordinati a Satana. Si tratterebbe di una gerarchia inversa rispetto a quella angelica. Più i demoni sono vicini a Satana e più sono lontani da Dio. I demoni risiedono all'inferno assieme ai dannati, perché, come scrive Rosmini, i demoni e i dannati sono in stato di peccato continuo e condividono una situazione spirituale al tutto simile. Sicché, scrive San Pietro, Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno. I demoni, però, secondo Sant'Agostino, avrebbero anche la possibilità di muoversi nell'atmosfera caliginosa, luogo in cui Dio permetterebbe loro di tentare indirettamente gli uomini affinché questi si esercitino nel bene combattendo le insidie del male. Ora, Dio creò gli angeli con la virtù della sua parola, dice Rosmini, e li creò per lo stesso fine per il quale creò anche l'uomo, a ciò che conoscessero, amassero ed ubbidissero il Dio loro creatore e così partecipassero della sua natura, della sua santità e della sua beatitudine. Non tutti gli angeli, però, aderirono alla volontà di Dio, e mentre alcuni liberamente e volontariamente decisero di compiere il loro dovere morale, umiliando la propria realtà finita sotto al decreto dell'infinito, altri, scrive Rosmini, lasciaronsi andare dietro all'istinto della loro finita realità, ricusando per esso di soddisfare l'esigenza morale dell'essere infinito, che voleva quell'umiliazione, la quale avrebbe lor dato perfezione ed acquistata protezione e grazia dall'Onnipotente, e quindi decaddero. Il peccato degli angeli, definito come dogma di fede dal Concilio Lateranense nel 1123 e ribadito nel più recente Concilio Vaticano II, non consisterebbe dunque in una debolezza qualificabile come una specie di disubbidienza a Dio. L'angelo, infatti, essendo un puro spirito o una pura intelligenza, come scrive Rosmini, non è soggetto alle cosiddette passioni inferiori legate alla corporeità, per quanto gli sia possibile assumere le sembianze di elementi naturali, né tantomeno è soggetto alla debolezza tipicamente umana della volontà e dell'ignoranza intellettiva. Il peccato degli angeli è essenzialmente duplice, perché è inizialmente di superbia e poi di invidia, ed è compiuto liberamente, volontariamente e scientemente. Tale gravoso peccato era stato compiuto in virtù della superbia di alcuni angeli, primo fra tutti Satana, che si fece capo della rivolta. Egli, volgendosi volontariamente, liberamente e scientemente verso di sé per il proprio bene, cosa di per sé buona, peccò agli occhi di Dio perché non rispettò l'ordine e il fine di Dio stesso. Scrive San Tommaso d'Aquino che Satana amò se stesso come fine ultimo e non ordinato a Dio. Satana e gli angeli che lo seguirono infatti non riuscirono ad accettare che l'umanità, fra le creature intelligenti inferiori a tutte, debole, mortale, obbligata a trarre la materia prima di sue cognizioni da corpi, fosse stata creata da Dio per essere innalzata al di sopra delle altre maggiori creature, di tutte le angeliche intelligenze, e fino di farla sedere in trono con Dio stesso, e divi farla adorare dal creato universo. Tutte le creature più sublimi doveansi, secondo questo concetto divino, inchinarsi sotto l'umanità fino all'adorazione. Satana e i suoi angeli decaduti, inoltre, provarono invidia e dispiacere per il bene riservato alla creatura umana da parte di Dio. E in questo preciso istante, che di fatti avviene a prefigurarsi il progetto satanico di distruzione dell'uomo, cioè la distruzione dell'imago Dei. Azione nefanda che comporta un autentico tentativo da parte del demonio di sovvertire l'ordine della creazione. Questo significa che Dio non ha creato alcuni angeli malvagi, reietti ed altri buoni, tant'è che li creò tutti indistintamente nello stato di grazia, sebbene secondo la teologia classica questo status non sia propriamente quello glorioso, cioè quello stato di chi gode della visione beatifica, cioè quello capace di confermare nel bene il gaudente, ma invece in uno stato nel quale sono decaduti in forza di un peccato volontariamente, liberamente e scientemente commesso. Gli angeli, essendo stati creati anch'essi liberi, come l'uomo, furono così puniti da Dio immediatamente dopo il peccato commesso. Scrive Rosmini: allora gli angeli, prevaricatori, cangiaronsi in demoni, ed è a credersi, attesa la legge della varietà, che tanti cadessero quanti sono i gradi del male di cui l'angelica natura è capace, come altresì che tanti rimanessero fedeli quanti sono i gradi del bene di cui è pur capace quella natura. Codemoni cominciò dunque ad essere la potenza del male. In un noto passo dell'Apocalisse si legge: scoppiò quindi una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Il mondo divenne così il luogo nel quale le schiere demoniache tentarono di sprigionare la loro nefanda azione, adoperandosi al fine di corrompere quell'umanità che nel disegno di Dio avrebbero invece dovuto servire. Si comprende quindi a tal riguardo l'affermazione proverbiale che John Milton fa pronunciare a Satana, the Lost Archangel, nel suo Paradise Lost: meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. La figura di Satana suscita oggi come un tempo curiosità ed avversione, interesse e questioni metafisico-teologiche legate indissolubilmente al più ampio tema del male, alla sua origine e alla sua natura. Scrive Rosmini che il male non ha alcuna positiva cagione, è piuttosto una privazione di bene, una causa deficiente, non imputabile a Dio in quanto perfetto. La potenza del male quindi si formò, secondo il filosofo, da tutto l'essere finito scaduto da quel primo ordine che aveva dal creatore ricevuto, l'essere finito suscettivo di mal morale e quel che ha intelletto e volontà, e due maniere di esso sono in noi, a noi note e possibili conoscersi, gli angeli e gli uomini. Gli angeli peccatori divennero demoni e gli uomini peccatori divennero, divengono e diverranno dannati. I dannati infine sono tutti coloro i quali, pur avendo conosciuto la dottrina insegnata dal Redentore agli uomini, hanno liberamente scelto la potenza del male, dunque il demonio, che Rosmini definisce spergiuro sacrilego, uno degli angeli che si ribellarono a Dio loro creatore, oppure addirittura Satanasso. Per questa ragione il demonio, denominato nell'Apocalisse Giovannea, come si è già osservato, anche diavolo, dragone, grande drago, serpente antico e Satana, è personificazione del male che con la sua forza annichilente, nullificante e negatrice ha lo scopo di tentare di disunire l'uomo da Dio, la creatura finita dal creatore infinito, la creatura potenzialmente buona ma libera e fallibile dal bene infallibile in quanto tale. Dominatore delle potenze maligne, tre volte sconfitto dalla potenza della giustizia divina, si pone in antitesi a Cristo e presenta tre caratteristiche principali: quella di unicità, di personalità e di invisibilità. Il demonio, che Sant'Agostino definisce propriamente spirito impuro, è essenzialmente uno, per cui non va confuso con i demoni di cui è principe. È persona, per cui non deve essere inteso come una semplice idea vaga o simbolica. Egli è un essere personale capace di presentarsi addirittura, secondo Ratzinger, come la dissoluzione dell'essere persona, e perciò costituisce la sua peculiarità il fatto di presentarsi senza faccia, il fatto che l'inconoscibilità sia la sua forza vera e propria. Satana è l'invisibile inconoscibile nella sua essenza, ma visibili divengono tutte le sue opere, la cui più grande, stando alla tradizione neotestamentaria, consisterebbe nel porre dinanzi all'uomo e a Dio un avversario capace di sedurre gli uomini, perché ammirato dagli uomini stessi, come se fosse il portatore di un benessere mondiale. Cioè, scrive Rosmini, alcuno nell'uman genere il quale discendesse al grado dell'ultima malizia possibile, e questo sarà l'anticristo, il quale, dopo aver scatenato ogni sua menzogna e aver pervertito uomini e nazioni, sarà destinato ad essere sottomesso definitivamente, assieme a tutti i suoi seguaci, a quella che Rosmini definisce la superiorità di Cristo, come si legge nel Salmo: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. L'anticristo, quindi, non solo avrebbe una natura personale, ma sarebbe a tutti gli effetti un uomo. Non si tratterebbe di una semplice figura simbolica, quasi si trattasse di un atteggiamento filosofico, come ad esempio il relativismo morale, o altri atteggiamenti ascrivibili a modelli discutibili di comportamento o di pensiero. Rosmini, che si muove sulla scorta dei numerosi richiami biblici, afferma chiaramente la natura umana dell'anticristo, che San Giovanni definisce letteralmente colui che è contro Cristo stesso. Al di là delle numerosissime teorie, leggende, interpretazioni e falsità raccontate sulla figura dell'anticristo nel corso della storia, ciò di cui dobbiamo preoccuparci è di non porci al servizio di chi ne prepara la venuta, consegnando l'umanità al principe di questo mondo e dei demoni. Lascio al testo della relazione tutta la parte riguardante Satana, principe di questo mondo, e mi concentro sulla parte di Satana come attore fondamentale e, diciamo così, grande separatore fra Dio e l'uomo. Satana vuole rendere schiava la persona umana, creatura libera e amata da Dio, insidiandone l'animo e la carne, la quale costituisce la connessione di natura organica dell'essere umano al mondo. Per questo scrive San Paolo: nella mia carne non abita il bene. Satana, che è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui, è dunque il tentatore per eccellenza, il tentatore dell'umanità, che usa lo strumento della menzogna per indurre l'uomo a mentire a se stesso e a Dio, per poi accusarlo e calunniarlo dinanzi a Dio stesso. Questo è quello che leggiamo non solo nella Teodicea, ma anche in altre opere rosminiane. La sua azione, in modo particolare, è mirabilmente descritta da Rosmini nell'introduzione del Vangelo secondo Giovanni commentata. Satana e i suoi demoni rendono insolente la carne e tentano di dare all'uomo il tracollo a ciò che consenta ai desideri distinti della carne. E Cristo stesso insegna che il diavolo porta via il buon grano seminato dal celeste agricoltore e caduto in sulla via, la qual via rappresenta il cuore di colui che ascolta predicare la parola del regno e non l'intende. Matteo 13, 4, 19. E che lo stesso inimico dell'uman genere soprassemina le zizzanie nello stesso campo dove il padrone aveva seminato il buon grano. E lo stesso Cristo disse agli ebrei: «Vos ex patre diabolo estis», Giovanni 8,44, il quale, come voleva estinguer l'uomo, così voleva uccidere Cristo, nel qual pensiero erano pur venuti gli ebrei, e per indicare l'ultimo grado di malizia nel discepolo traditore, gli dà il titolo stesso di diavolo. Ex vobis, unus, diabolus est. Giovanni 6,71. Quasi indicando l'individua unione che il diavolo aveva stretto con l'Iscariota, nel quale col quale operava quasi direi, dice Rasmini, a quel modo stesso come Cristo fa nell'uomo santo già in lui innestato. Satana, che Rasmini definisce anche padre di vane sottigliezze e di menzogne, ha mentito ad Adamo, seducendolo a contravvenire al comando divino. In questo modo il suo peccato si è trasferito ai suoi discendenti, l'umanità. Sicché, scrive Rosmini, l'uomo al presente nasce privo di grazia non già perché Dio non fosse disposto a dargliela, ma perché la grazia incontra nell'uomo appena generato l'impedimento del peccato originale, che è come la cecità, che gli impedisce di godere luce. Se non che questa cecità, questo ostacolo, non è negli occhi materiali, ma nella stessa volontà che costituisce la persona umana, soggetto del peccato, la quale viene poscia guarita dalla sola grazia medicinale di Gesù Cristo. Risulta altresì chiaro che l'ostacolo di cui parla Rosmini non consiste in altro che nella ripugnanza sussistente fra la volontà peccatrice e la grazia illuminatrice. Satana, secondo Rosmini, essendo intelligente, usa diversi espedienti per ingannare l'uomo e li ha usati da sempre. Egli infatti è il seduttore per eccellenza, seduce l'uomo per mezzo di un bagliore luciferino, spacciato per verità. Per questo, scrive San Paolo, anche Satana si maschera da angelo di luce. Così come i suoi ministri e i suoi adepti, del resto. Satana, proprio in virtù dell'intelligenza di cui dispone, è in grado di far uso di ragionamenti che ingannano. Per questo il diavolo vuole sempre apparire ragionevole nei suoi assalti. L'azione menzognera del diavolo ha una sua logicità specifica. Egli non seduce per mezzo dell'assurdità, altrimenti otterrebbe scarso consenso fra le anime tentate, ma attraverso ragionamenti raffinatissimi e seducenti, difficilmente controvertibili da parte di una mente finita e dubbiosa, che scambia il bagliore luciferino per luce di verità. Satana, scrive Rosmini, per mezzo di ragionamenti capziosi produce tutte le eresie, anche le più mostruose che straziano il regno di Gesù Cristo, produsse l'infedeltà e l'incredulità. Ciò chiaramente non significa che tutto ciò che è prodotto dalla ragione e dal ragionamento sia parte del demonio, tutt'altro. Non si tratta di una demonizzazione della ragione, anch'essa dono di Dio. Si tratta piuttosto di notare come sia proprio attraverso la ragione che il demonio tenta di insinuare falsità spacciate per verità e accolte da una ragione, quella umana, che soggiace a cinque limitazioni ontologicamente ineliminabili. L'impossibilità di avere un'idea positiva di Dio, l'impossibilità di abbracciare l'infinito, l'impossibilità di superare la misura accidentale delle facoltà intellettive umane, l'impossibilità di conoscere enti che non le siano offerti, l'impossibilità di potersi muovere al di fuori delle leggi cui appartiene, le quali risultano dalla natura del soggetto. L'intelligenza umana necessita dunque del soccorso della rivelazione della fede per conseguire tranquillità, dice Rosmini, nelle vicende dell'umana vita. Ed essere tanto lungi che l'una di queste due guide dell'uomo escluda l'altra, o l'una all'altra contraddica, che anzi scambievolmente s'addimandano, e ciascuna lo rimette amicamente all'altra, dopo averlo alcuni passi condotto. A questo punto ci si potrebbe domandare, se noi uomini soggiacciamo a tali limitazioni, come potremmo distinguere i ragionamenti che procedono da Dio, in quanto autore della ragione umana, da quelli falsi provenienti dal demonio? Secondo Rosmini vi sarebbero almeno due segni generali che ci permetterebbero di risolvere questo problema. Un primo segno generale sarebbe riscontrabile dall'effetto che un dato ragionamento produce nell'anima. Scrive Rosmini, se ci mette la guerra non può venire da Dio che è la verità, ma dall'angelo ribelle, padre della menzogna. Un secondo sarebbe ricavabile dall'osservazione di alcuni ragionamenti particolarmente tortuosi, torbidi, lunghi, involuti, e che non lasciano, infine, mai una piena certezza ed assoluta persuasione, ma si contentano, dice Rosmini, di lasciare l'anima in preda al dubbio e con un segreto rimorso. Questi sono cattivi sintomi. La luce della verità che viene da Dio è semplice, tranquilla, addirittura umile, soddisfacente, edificante. Per cui, anche in ambito filosofico, nel quale l'uso della ragione diviene indispensabile, bisogna stare molto attenti al fine di formulare teorie che si accordino con la verità. La filosofia può certamente divenire strumento del demonio, sia quando innalza la ragione umana al di sopra di tutto, deificandola, che al contrario quando giunga per mezzo di una perversa ragione a negarne il giusto valore, lasciando l'uomo in preda all'irrazionalità e alla disperazione. È in tal senso che la stessa verità è messa in dubbio, ostacolata e negata. Al suo posto vi entra la menzogna e si aprono innumerevoli prospettive che difficilmente non si potrebbero definire demoniache. Ecco perché qualsiasi uomo, anche il più colto, non è immune dagli attacchi del demonio. Tutta la vita dell'uomo, così come fu la predicazione di Cristo, non è altro che l'espressione di un continuo combattimento spirituale fra chi sceglie Dio e chi lo vuole allontanare e separare definitivamente da quel Dio che resta pur sempre il suo stesso creatore. Per spiegare adeguatamente il concetto di combattimento spirituale, occorre rammentare che per Rosmini e la Chiesa, in ogni tempo della storia, la vita presente non è altro che il tempo della battaglia per l'individuo redento. Nel libro di Giobbe si legge: «Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario?» La vita nel mondo, spiega Rosmini, è dunque una continua battaglia fra i figli di Dio e gli adepti del demonio, fra una città di Dio e una città del demonio. Sicché la durata del mondo è il tempo destinato al combattimento per il complesso degli individui redenti, per la città di Dio, la quale è in perfetta antitesi rispetto alla città del demonio, che, scrive Rosmini, non può essere per suo costume che violenta, poiché ella muove ed agita tutte le forze create che si trova alle mani, non curante della morale virtù per venire a capo di distruggere la città di Dio, che le impedisce quella signoria e indipendenza in cui cerca il proprio contento. Chi è dunque immune dall'attacco seduttivo del demonio? Secondo Rosmini, che si muove in perfetta consonanza con la tradizione della Chiesa, solo Gesù Cristo, per se stesso inaccessibile al demonio, onde poté dire: «Venite enim, princeps huius mundi, et in me non habet quidquam». E la Madonna, solo tra le creature a poter godere di tale privilegio. E scrive Rosmini: «Fu certamente immune da ogni invasione del diavolo per grazia singolare ricevuta dal figliuolo di cui ella era madre. Mentre tutti gli uomini sono sottoposti al rischio della seduzione diabolica, perché la vita naturale di ciascuno, in seguito al peccato adamitico, era divenuta corruttibile, recalcitrante allo Spirito Santo e preda del demonio. Sicché nemmeno i santi risultano immuni dall'attacco demoniaco». Scrive Rosmini al riguardo che né santi stessi, né quali non sia nulla di dannazione, via qualche porzione della loro parte inferiore molestata e in qualche modo posseduta dal demonio, onde la lotta che accresce il loro merito. Alcuni di essi, infatti, proprio perché tentarono e tentano con la loro vita di essere il più possibile aderenti a Dio, sono sottoposti ad attacchi ancora più forti da parte del demonio e dei suoi emissari, mentre i dissoluti, al solito, pur risultando di più facile preda, poiché già inclini per propria libera scelta alle seduzioni del male, non suscitano nel demonio la medesima soddisfazione che potrebbe causare una conversione al male di chi è più vicino a Dio, come gli uomini e le donne che vivono pienamente la fede in Cristo, i sacerdoti, i religiosi, e quanti posseggono un'autentica vocazione alla vita religiosa. Questo vale anche per i laici, ovviamente. Scrive Rosmini che Satana, in tal senso, si configura come il nemico più arrabbiato della perfezione evangelica. Satana, quindi, pur avendo la capacità di tentare potenzialmente ogni anima, non riuscì a corrompere né la natura della madre del Salvatore, né tantomeno Cristo stesso, per quanto tentato più volte. E per questa ragione che nei numerosi episodi ritenuti reali di possessione demoniaca, in cui vengono praticati esorcismi da parte dei ministri della Chiesa preposti a tale ufficio, il nome della Madonna e quello di Cristo suscitano espliciti sussulti di repulsione da parte del demonio che insidia la persona sottoposta al rito di liberazione. Talvolta tali sussulti si manifestano attraverso lamenti e rantolii simili ad un ruggito o di violenti spasmi del corpo. La Madonna e Cristo infatti costituiscono il modello specifico del fallimento del progetto demoniaco e satanico. La natura umana allora diviene l'oggetto della più spaventosa guerra fra Dio e il demonio, dice Rosmini, poiché a Satana non restò altro che tentare di separare l'uomo dal suo creatore. Ecco dunque il combattimento spirituale. Rosmini, riprendendo alcuni passi significativi delle lettere pauline, ne ricava la dottrina. Scrive il filosofo, questo combattimento ha due parti. L'una tende a rinforzare l'uomo nuovo, farlo crescere sempre più robusto e più sicuro, l'altra tende a debilitare il nemico, cioè l'uomo adamitico, togliendogli la baldanza di nuocere. L'uomo nuovo è per Rosmini Cristo nel cristiano, mentre l'uomo adamitico è colui che ha vita adamitica chiamata carne, la cui natura risulta attaccabile dal demonio. Cosa si può concludere al riguardo? Che per difenderci dagli attacchi del demonio rimane una risposta semplice, ma non facile a praticarla. Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Grazie.